Siamo giunti, come già è stato anticipato anche questa mattina, al capitolo 10 del nostro libro del Deuteronomio, sul quale diciamo, da qualche tempo stiamo andando avanti e che, se il Signore piacerà, diciamo, ultimeremo l'anno prossimo. E, ovviamente, come tutti i testi biblici, non saranno mai ultimati dalla nostra considerazione, dai nostri studi, perché non è una parola umana quella che leggiamo, ma è la parola del Signore, che come avremo modo di vedere è una parola che vale per tutti i tempi. Deuteronomio 10, prima di leggerlo vorrei dire che per esempio, per ricollegarmi al testo precedente, Mosè sta concludendo il capitolo 9 ricordando negli ultimi versetti la preghiera di intercessione presso Dio per il peccato del popolo affinché non distruggesse questo popolo che si era fatto un idolo e lo aveva adorato. E a seguito di questa preghiera e delle cose che ha considerato, ecco che dice: in quel tempo il Signore mi disse, taglia due tavole di pietra come le prime e sali da me sul monte. Fatti anche un'arca di legno. Io scriverò su quelle tavole le parole che erano sulle prime che hai spezzate e tu le metterai nell'arca. Io feci allora un'arca di legno d'acacia e tagliai le due tavole di pietra come le prime. Poi salì sul monte e tenevo le due tavole in mano. Il Signore scrisse su quelle due tavole ciò che era stato scritto la prima volta, cioè i 10 comandamenti, che il Signore aveva pronunciato per voi sul monte, parlando dal fuoco il giorno dell'assemblea. E il Signore me le diede. Allora mi voltai e scesi dal monte, misi le tavole nell'arca che avevo fatta e sono lì, come il Signore mi aveva ordinato. I figli di Israele partirono da Beeroth Bene Yaakan per Mosera. Là Aronne morì e fu sepolto. Ed Eleazar, suo figlio, divenne sacerdote al suo posto. Di là partirono per Gudgoda e da Gudgoda per Yotbata, presso i corsi di acqua. Scusate, paese di corsi d'acqua. In quel tempo il Signore separò le tribù di Levi per portare l'arca del patto del Signore, per stare davanti al Signore, per servirlo e per dare la benedizione nel nome di Lui, come ha fatto fino a questo giorno. Perciò Levi non ha parte né eredità con i suoi fratelli, il Signore è la sua eredità come gli ha detto il Signore, il tuo Dio. Io rimasi sul monte come la prima volta, 40 giorni e 40 notti, e il Signore mi esaudì anche questa volta. Il Signore non volle distruggerti. Il Signore mi disse, alzati, mettiti in cammino alla testa del popolo, perché entrino nel paese che giurai ai loro padri di dare loro e ne prendano possesso. E ora, Israele, che cosa chiede da te il Signore, il tuo Dio, se non che tu tema il Signore, il tuo Dio, che tu cammini in tutte le sue vie, che tu lo ami e serva il Signore il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, e che tu osservi per il tuo bene i comandamenti del Signore e le sue leggi che oggi ti do. Ecco, al Signore tuo Dio appartengono i cieli e i cieli dei cieli, la terra e tutto ciò che essa contiene, ma soltanto ai tuoi padri il Signore si affezionò e li amò. Poi dopo di loro Tra tutti i popoli scelse la loro discendenza, cioè voi, come oggi si vede. Circoncidete dunque il vostro cuore e non indurite più il vostro collo, poiché il Signore, il vostro Dio, il Dio degli dèi, il Signore dei Signori, il Dio grande, forte e tremendo, che non ha riguardi personali e non accetta regali, che fa giustizia all'orfano e alla vedova, e che ama lo straniero e gli dà pane e vestito. Amate dunque lo straniero, poiché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Temi il Signore, il tuo Dio, servilo, tieniti stretto a Lui e giura nel suo nome. Egli è l'oggetto delle tue lodi, è il tuo Dio che ha fatto per te queste cose grandi e tremende che gli occhi tuoi hanno viste. I tuoi padri scesero in Egitto, erano 70 persone e ora il Signore, il tuo Dio, ha fatto di te una moltitudine simile alle stelle del cielo. Il tema di questa mattina, come avete letto nel programma, cambiano le tavole, le pietre, ma non la legge. Permettetemi di introdurre con il considerare che spesso tra noi umani, in situazioni, come dire, di disaccordo su un certo tema, su un argomento, si giunga anche a una sorta di scontro relazionale in cui ci si altera fino a tal punto da dire sei sempre lo stesso, sei sempre lo stesso, non cambi mai. In realtà queste espressioni non hanno un carattere assoluto, spesso vogliono dire proprio il contrario, hanno un altro senso, l'opposto, cioè sei inaffidabile, sei instabile. Su di te non si può fare affatto affidamento, sei una persona incoerente, sei sempre lo stesso. Oggi dici una cosa e domani? E domani la rinneghi. Ecco, queste espressioni credo esprimono la realtà di molte relazioni e possono probabilmente riflettere le nostre esperienze di vita. Ma certamente non si addicono a nessuno di noi le parole non cambi mai, perché siamo più che mai mutevoli. E chi non è così, alzasse pure liberamente la mano, non mi permetterei di giudicare. Il testo di oggi ci permetterà in realtà di vedere che c'è qualcuno a cui queste parole ben si addicono. Egli è l'unico che veramente può dire di se stesso, io non cambio mai, io sono sempre lo stesso. Ricordate, nella sua incarnazione ad un certo punto disse, cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno, resteranno in eterno, e saranno sempre ed esclusivamente quelle. Parole avranno sempre lo stesso peso, lo stesso significato, e i sinottici si preoccupano di riportare queste espressioni del Signore Gesù. L'autore agli Ebrei, quando ricorda il Signore Gesù, dice questo: Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E quando pensa al ieri, non pensa al ieri umano, pensa all'eternità passata, a quella che noi non possiamo percepire. Quando pensa all'oggi, pensa all'attualità del messaggio di Cristo e quando pensa all'eternità, pensa al fatto che questo messaggio avrà questa valenza eterna, anche al di là della nostra vita, quando tutto cesserà per noi, ma le parole del Signore avranno tutta la loro validità e il loro compimento. Prima di entrare in merito al tema, vorrei però fare un breve excursus escursione all'interno del capitolo 9 per poterci introdurre al capitolo 10. Voi ricordate, Mosè ha parlato al popolo dell'imminente presa di possesso della terra promessa. Versetto 1 si parla di oggi e Ron domenica scorsa lo aveva sottolineato. Ha parlato di questa terra fatta di grandi nazioni, di città fortificate e di uomini di alta statura, gli Anachiti, che nessuno di noi ha mai incontrato, per quanto possiamo incontrare persone che ancora oggi superano i 2 metri, io ne ho conosciuto qualcuno di 2,20 metri e vi assicuro che faceva spavento, ma gli Anachiti, se ricordo bene, erano alti 3,50 metri, se ricordo bene, non vorrei dire una sciocchezza, comunque persone di una certa grandezza che veramente spaventavano. E ricordiamo l'esperienza del popolo con i Filistei, con il gigante Golia. Una sola persona faceva paura ad un popolo intero. Ma quello che qui si vuole sottolineare e che Mosè vuole dire, è vero che nessuno poteva resistere a questi uomini, a queste così alti e quindi anche far fronte alle città fortificate. Però Mosè dice che Dio sarebbe andato avanti, davanti a loro e avrebbe sconfitto quelle nazioni, quegli uomini, affinché realmente prendessero possesso della città, delle città che aveva loro promesso. E nel dare la certezza di questo possesso, Mosè ha raccomandato al popolo, credo a noi oggi, di non inorgoglirsi dopo aver preso possesso, attribuendo vittoria a se stessi, gloria a se stessi o per la propria giustizia, cosa che spesso facciamo. No? Quando facciamo qualcosa siamo orgogliosi di dirlo agli altri, ce l'ho fatta, da solo ma ce l'ho fatta. No, qui il Signore dice: il tuo Dio, lo ricorda Mosè, il tuo Dio sta per scacciare quelle nazioni davanti a te per la loro malvagità e per mantenere ferma la parola giurata ai tuoi padri, ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Quindi Dio avrebbe sconfitto queste città per amore del suo nome e del suo giuramento. E dopo il racconto di questa straordinaria opera che Dio avrebbe compiuto per loro, Mosè rievoca anche una serie di peccati, disobbedienze del popolo nel deserto e del peccato in particolare dell'idolatria quando appunto si costruirono questo Dio di metallo fuso, il vitello, mentre Mosè era sul monte e attraverso il quale provocarono l'ira giusta di Dio, di questo Dio geloso di cui sempre Mosè parla in Genesi Esodo 34, quando parla di questo Dio geloso e in ragione del quale aveva deciso o voleva distruggere il popolo a causa dell'idolatria. Ma Mosè ricorda che in quella circostanza pregò il Signore per 40 giorni. 40 notti. Interessante questo fatto. Non è la prima volta, nel nostro testo ci dice che anche questa seconda volta io pregai il Signore per 40 giorni, per 40 notti. E l'enfasi non è tanto sui giorni, sulle notti, ma sull'importanza della preghiera, dell'intercessione, che ci deve caratterizzare, fratelli e sorelle. Pregò il Signore affinché non distruggesse questo popolo. E Mosè ci dice che il Signore, per amore del suo servo, per amore del suo nome e per amore del patto che aveva, del giuramento che aveva fatto ai padri, esaudì la preghiera di Mosè. Però il testo ci dice che Mosè stesso si irritò contro il popolo a causa dell'idolatria, al punto che l'indignazione lo spinse ad un atto estremo e anche pericoloso, sul piano relazionale con Dio, perché prese queste tavole e le frantumò, le distrusse. Quella legge che Dio aveva dato da dare al popolo, Mosè, la distrusse, fece un atto molto, molto pericoloso, ma che diciamo poi risulta essere un'espressione dell'ira di Dio contro questo popolo. Ecco, questa è un po' una sintesi molto veloce del capitolo 9. Il capitolo 10 si apre con la rievocazione della, o con il rievocare la grazia e la misericordia di Dio benevola, il quale decide nuovamente di riscrivere la legge per farla avere a quel popolo che a causa del peccato non ha potuto prendere coscienza dell'importanza di questa legge, della ricchezza di questa legge, sia e per il bene che questa legge avrebbe portato alle loro vite sul piano cultuale e culturale, sul piano personale e comunitario e sul piano privato e sociale. Ecco, credo che questa prima analisi ci è di lezione, ci dovrebbe essere di lezione, in quanto ci insegna che se non riusciamo a gustare i benefici della parola, che al versetto 3 abbiamo letto, Dio ci diceva e ci dice di ascoltare, di mettere in pratica per il nostro bene, beh, se non riusciamo a goderne, la ragione non è dovuta alla parola, alle sue presunte insufficienze, ma a causa del nostro peccato. Se la parola fosse stata insufficiente, allora potremmo dire sarebbe stato legittimo, se è legittimo frantumarla, è legittimo selezionarla o se volete non tenerne conto. Ma è la nostra negligenza, la nostra caparbietà, la nostra deficienza a farne, a non fare di questo libro, di questa parola, il tesoro della nostra vita. E il tema di questa mattina ci riporta, no, ci porta a considerare nuovamente appunto la benevolenza di Dio per il suo popolo, nel dargli questa legge secondo il suo cuore, evidenziando che anche se scritta su pietra, su legno, quindi su carta o papiro, materiale soggetto a usura, deterioramento, cancellazione, fuoco, lui, Dio, che è l'autore di questa parola, la protegge, la riscrive in modo che lui solo può, senza alterazioni, senza aggiunta. E qualsiasi sforzo umano per distruggere la parola di Dio risulterà perdente. Come Dio si è riservato e si riserva nel corso della storia sempre un residuo di fedeli, garantisce a questi fedeli la sua parola. E ci è di aiuto a capire questo, per esempio diciamo l'Inquisizione contro il popolo di Dio, tutto si è voluto mettere a tacere il popolo bruciando la Bibbia, bruciando i libri che parlavano di Dio, ma la parola è rimasta inalterata. C'è di esempio anche, o ce lo insegna, l'attuale persecuzione nel nostro tempo, in molte nazioni, dove si vuole mettere a tacere la coscienza cristiana e si bruciano le Bibbie, se ne vieta la lettura, l'uso, viene distrutta, ma per la grazia di Dio, proprio in quei paesi dove la Chiesa maggiormente è perseguitata, la Chiesa cresce, grazie alla parola di Dio. E Mosè ha già ricordato nei capitoli precedenti il privilegio e la benevolenza di Dio rivelato proprio attraverso la ricchezza e la bontà della parola, che avrebbe dovuto avere un grande impatto nella vita e nelle scelte del suo popolo, se solo si fosse umiliato, si fosse sottoposto all'autorità e all'insegnamento della parola e del suo autore. Io vorrei semplicemente rileggere questi testi di Deuteronomio 4, versetti 5 a 8, per farvi capire, per capire insieme la forza che c'è in queste espressioni di di Mosè nel ricordare la parola del Signore. Ecco, io vi ho insegnato leggi e prescrizioni. Qui vorrei anche aprire, come dire, una breve parentesi per dire quello che è il cuore del pastore, l'importanza che Mosè sente nei confronti del popolo, del suo ministero, quello di insegnare la parola di Dio. Ecco, io vi ho insegnato leggi e prescrizioni come il Signore, il mio Dio, mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nel paese nel quale vi accingete a entrare per prenderne possesso, quindi prendere possesso del paese con la parola. Le osserverete dunque, le metterete in pratica, perché questa sarà la vostra sapienza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo savio, intelligente. E qual è infatti la grande nazione alla quale la divinità sia così vicina come vicino a noi il Signore, il nostro Dio? Ogni volta che lo invochiamo, qual è la grande nazione che abbia leggi e prescrizioni giuste come tutta questa legge che io vi prescrivo oggi? Tutta questa legge. Ecco, anche questa mattina ci soffermeremo su tre aspetti nel considerare questo tema. Cambiano le tavole, ma non la legge. Il primo aspetto: il Signore non cambia. Consideriamo in prima istanza che il Signore non ha cambiato di una virgola il suo piano per il popolo di Israele. Ha fatto una promessa, ha stretto un patto con il suo popolo attraverso la promessa fatta ad Abramo, che ha rinnovato a Isacco, poi a Giacobbe, e a più riprese, Mosè lo ricorda nel libro di Deuteronomio. In ultimo, capitolo 9, versetto 5, ricorda proprio questo, che appunto tu non entrerai a prendere possesso della terra per un tuo merito, ma perché Dio mantiene la parola giurata ai tuoi padri, ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Versetto 5 del capitolo 9. E infatti, nonostante il grave peccato dell'idolatria abbia causato l'ira del Signore, in ragione del quale il popolo non doveva e non poteva aspettarsi altro che punizione e distruzione, notiamo che chi riprende l'iniziativa per la riconciliazione non è l'uomo, non è il popolo, e neppure Aronne, il sacerdote. E notate come esprime e introduce questo concetto Mosè: in quel tempo, cioè in quella condizione in cui vi eravate posti a causa dell'idolatria e che vi eravate allontanati dal Signore, in quel tempo il Signore mi disse. Versetto 1. Dio ripropone, quindi nella prospettiva di Cristo, quello che possiamo dire un nuovo proto-evangelo, come nel caso di Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden. È Dio che prende nuovamente l'iniziativa, perché egli non cambia i suoi progetti per l'onore del suo nome, per il bene del suo popolo. E infatti dai versetti 6 a 9 del nostro testo comprendiamo ulteriormente l'efficacia della preghiera di Mosè, la quale mette sostanzialmente in evidenza la benevolenza di Dio nel mantenere inalterato il suo piano, perché lui appunto non è un uomo che può cambiare, e di questo Mosè lo ha già scritto in Numeri 23:19. Paolo, facendo eco a questi concetti, scrive: i doni, la vocazione di Dio sono irrevocabili, più della legge dei Medi e dei Persiani, Romani 11:29. In questa ottica comprendiamo meglio allora l'iniziativa benevola di Dio, il quale dà mandato a Mosè di porsi nuovamente alla testa del popolo e avanzare verso la terra promessa, portando, come dire, verso una terra, attraversando un'altra terra che è quella che qui ci viene detta, versetti 6 e 7, ricca di sorgenti, di corsi d'acqua. È un po' un'anticipazione di invece di quale ricchezza ancora ulteriore vi sarà nella terra promessa, a dimostrazione del suo amore per il popolo, nonostante l'apostasia. Inoltre, in secondo luogo, nonostante la morte di Aronne, abbiamo letto, qui viene rinnovato il ministero sacerdotale, viene garantito il ministero sacerdotale, perché anche se muoiono gli uomini, non muore il progetto del Signore. Lui non cambia. La discontinuità umana non inficia con la continuità del progetto di Dio. Il Signore è garante del suo progetto e suscita altri uomini che conducono il suo popolo. Via noi, il Signore provvede qualcun altro. Via Mosè, c'è un Giosuè. Via Aronne, c'è una Eleazar. E via di seguito. Il Signore appunto è garante del suo progetto, suscitando uomini che conducano il popolo, che lo aiutino a godere e vivere il privilegio cultuale e culturale, di adorazione del Dio vivente e vero, di insegnamento attraverso la predicazione della parola. Dio è il solo che vuole essere adorato e che non condivide con nessuno la sua gloria, che non la condividerà con nessuno, come dirà Mosè, in Esodo 34, dove riprende, anzi dove dice per la prima volta queste cose relativamente alla legge del Signore. La continuità sacerdotale evidentemente ci porta a, in questo contesto, a sottolineare l'importanza di queste parole, perché mirano ad esaltare il sommo sacerdote, Gesù Cristo, che dovrà venire e per mezzo del quale il popolo, la Chiesa, noi oggi, può fare della propria vita, dell'intera vita, un culto costante a Dio senza altri intermediari. Non c'è altro mediatore, dirà Giovanni, tra Dio e l'uomo, se non Gesù Cristo uomo, il sommo e perfetto sacerdote. In terzo luogo, nell'iniziativa di Dio si sottolinea nuovamente che l'alleanza ha un carattere unilaterale e che richiede un permanente rinnovamento. E i capitoli 39, 29 e 30 del nostro libro sono lì a dirci nuovamente questo, che Dio, rinnova questo patto di alleanza e lo farà fino a quando essa raggiungerà la sua perfetta pienezza, al momento appunto dell'incarnazione, quando il Signore Gesù, Figlio di Dio, si farà uomo per la salvezza del mondo. Questa è una citazione dal libro Dalla libertà alla lode. Quindi Dio non cambia. In secondo luogo notiamo che la parola, la legge di Dio non cambia. Se è vero che, come abbiamo detto fin qui, Dio non cambia, il Signore non cambia il suo progetto, possiamo essere certi che anche il suo parlare, la sua parola, non subiranno cambiamenti di sorta. Anche nonostante il peccato, nonostante la disobbedienza, la scrittura non sarà soggetta a rettifiche, a correzioni, ad aggiunte, neppure a cancellazioni. Non è perché il popolo ha sbagliato e Dio deve dire qui ho sbagliato qualche cosa in merito a questo popolo. Allora devo rivedere il mio progetto, devo rivedere la mia parola, devo rivedere la mia mente. No, questa parola non si adegua ai capricci umani, ai peccati umani, e non, diciamo, manipolabile neppure dai capricci umani. Il Signore non solo prende l'iniziativa e ripristina la relazione con il popolo che si è prostituito spiritualmente, egli mantiene fede alla promessa fatta ai padri in questo modo, riportando al centro della relazione la sua parola. Per la Scrittura non esiste autentica relazione ripristinata a prescindere dalla parola. Quindi tu non puoi pensare ad una soddisfazione, diciamo, ad una soddisfacente relazione con Dio a prescindere dalla sua parola. Non puoi pensare ad una buona relazione con il Signore se trascuri la parola del Signore. E se Dio ha ritenuto e ritiene centrale la sua parola per la Chiesa, nella sua relazione con la Chiesa, la ritiene centrale per la tua, per la mia, per la nostra formazione, tu non puoi sottrarti a questa parola. La Chiesa non può decidere di fare a meno della parola di Dio. E se lo fa, deve sapere che questo è adulterio spirituale e deviazione morale. Nelle chiese che hanno aperto il cuore al liberalismo, la parola di Dio non ha più nessun valore e i valori umani hanno sostituito i valori biblici. E quindi c'è, come dire, un'apertura a quelli che sono i valori del mondo e sono entrati nella Chiesa. La Chiesa deve sapere però che rifiutare la parola di Dio vuol dire rinnegare Dio che si è rivelato e si rivela oggi solo ed esclusivamente per mezzo della parola di Dio attraverso l'opera che lo Spirito Santo compie nell'applicare alla nostra vita questa parola. Il valore della parola al centro ci permette quindi di affermare che quello che Dio ha promesso, quello mantiene. Quello che ha detto, lo ridice. E a quello che ha detto, non aggiunge altro. Quindi non dobbiamo aspettarci nuovi profeti. Oggi c'è, purtroppo anche nel mondo evangelico, all'interno delle chiese c'è, come dire, un fermento di nuovi profeti che pretendono con la loro profezia, diciamo, di aggiungere alla scrittura rivelata altre loro profezie, ma che nulla che hanno a che fare con l'insegnamento della scrittura e che la scrittura possa approvare. Mosè, per esempio, si è preoccupato e ha raccomandato il popolo mentre scriveva e ricordava: non aggiungerete nulla a ciò che vi ho comandato e neppure ne toglierete nulla, ma osserverete questa legge, i comandamenti del Signore vostro Dio che io vi prescrivo. Deuteronomio 4:2. E qui proprio ad affermare la completezza della parola di Dio, la sufficienza della parola di Dio, e che neppure Dio avrebbe aggiunto o tolto nulla nella riscrizione di questa legge. Ed è in questo senso che hanno grande valore le parole di Dio che Mosè ripropone per esteso in questo versetto 1. Il Signore mi disse, in quel tempo il Signore mi disse: taglia due tavole di pietra come le prime. È importante questa punteggiatura perché chiarisce che Dio non intende apportare, possiamo dire, modifiche neppure sul piano estetico alla sua parola. le due tavole di pietra come le prime. Questa è certezza della grazia di Dio che garantisce al suo popolo la sua parola, la sola parola che deve essere creduta, accettata e vissuta. Quindi cambiano le tavole, cambiano le pietre, cambiano gli uomini, ma non Dio, che non cambia la sua parola. Dio stesso si fa, come dire, garante della riscrittura e della trasmissione di questa parola ai postoli, che è giunta fino a noi. Vedete, io, il Signore dice a Mosè, sali sul monte, tagliati due pietre, sali sul monte, io riscriverò su quelle tavole le parole che erano sulle prime che tu hai spezzate, che noi abbiamo letto insieme questa mattina. Non chiede a Mosè di riscriverle, facendo, come dire, memoria delle precedenti parole, ammesso che Mosè sia riuscito a leggerle bene. È vero che il libro del Deuteronomio ci insegna che in Dio c'è libertà di ricordare, che è sempre uscito dalla libertà alla lode del fratello Pietro Bolognesi, pagina 43. Ma il ricordare per noi umani non è sempre esaustivo, non è sempre, diciamo, un ricordo perfetto e completo. Dio invece sa bene cosa ha scritto e lo riscrive. E la scrittura ci dice che neppure uno iota, una virgola, sarà trascurata o dimenticata. Dio non solo disse che avrebbe riscritto le parole, le 10 parole, non ha preso un impegno e poi lo ha lasciato cadere. Lui le riscrive. E Mosè lo sottolinea con forza, il Signore scrisse su quelle due tavole ciò che era stato scritto la prima volta. Sembra un ripetersi delle cose, ma è solo a puntualizzare che la parola di Dio è sempre quella che aveva già detto. Non cambia. Così come con forza ricorda che Dio gli aveva detto che la parola doveva essere posta nell'arca del patto, versetto 1, e nella quale Mosè la pose, versetto 5, perché l'incontro con Dio, rappresentato appunto dell'arca, fosse un incontro cultuale e di adorazione orientato dalla parola di Dio. Noi questa mattina siamo stati condotti attraverso la parola di Dio ad adorarlo. Abbiamo usato delle immagini, delle parole che nascono dalla scrittura. Ma se trascuriamo la scrittura, dobbiamo metterci le nostre parole. E non credo che siano sufficienti per una vera adorazione. E lì, diciamo, in questa unità tra l'arca e la parola, la presenza del Signore e la parola, che Dio garantisce il vero incontro con il suo popolo, e il popolo gode della presenza e della benedizione del Signore. L'ascolto della parola e il culto dovevano e deve essere il rifiuto di qualsiasi forma di idolatria e il rifiuto di altre parole. Allora ci sono delle domande. Quale parola ascolti tu? Ti aiuta ad adorare Dio le parole che tu ascolti? Chiedi aiuto quella parola nell'orientare la tua vita, le tue scelte, le tue relazioni? Ti aiutano ad onorare il Signore? Ti fa crescere nella sua conoscenza le altre parole a cui dai ascolto? Quale parola ascolti? Abbiamo già detto che possono e succedono gli uomini, ma non cambia il Signore. Diciamo inoltre che può cambiare il luogo d'incontro, come Gesù lo disse alla Samaritana, Giovanni 4, 21-24, ma non deve cambiare il Dio che si adora. Quindi per il Signore non sono importanti gli uomini, per quanto hanno loro la loro importanza, la loro significanza. ma in ogni luogo noi dobbiamo adorare il Signore. Lui, ci dice la scrittura, che non abita in templi fatti da mani di uomini, costruiti da uomini, vuole essere adorato. E noi non possiamo pensare di sottrarci a questa esigenza che è di Dio per il nostro bene. Ricordiamo che quando noi osserviamo i comandamenti del Signore o lo adoriamo, non aggiungiamo a Dio nessun tassello in più, non è che lo facciamo salire di gloria, perché Lui è già questo, è il massimo della gloria. Ma ciò che avviene in questo, versetto 3, che noi abbiamo un beneficio, è che noi ne godiamo il bene dell'obbedienza, il bene dell'adorazione personale e comunitaria. Purtroppo si deve notare che sempre più anche in molte chiese evangeliche la teologia è stata soppiantata dall'antropologia, cioè dalla parola di Dio si è passati alla parola degli uomini, dalla centralità di Dio si è passata alla centralità dell'uomo. La parola è stata anche soppiantata dal canto, il culto è stato soppiantato dallo spettacolo, dall'intrattenimento, causando allontanamento dalla Chiesa, della Chiesa dal culto e dalla parola stessa. E questo, permettetemi di dire, fratelli e sorelle, è un pericolo concreto anche per noi, per le nostre chiese oggi, che pure noi ci diciamo riformati, che vantiamo una ricca confessione di fede, la quale ci piace farla conoscere ad altri. Ci vantiamo di avere una sana teologia. Ma queste cose non sono garanzia per la nostra vita, per le nostre vite, se non trasformano le nostre vite. Se i valori della parola di Dio non sono, diciamo, dominanti per la nostra vita, e non fanno che il nostro corpo sia un culto quotidiano a Dio. Se le nostre vite, come ci dice la Scrittura, non sono il tempio dello Spirito di Dio, anche la migliore confessione non ha nessun valore. E questo è un pericolo. Ci sono sintomi tra di noi, fratelli e sorelle, che la parola di Dio non ha molto valore. Dalle scelte che facciamo, da come ci rapportiamo al servizio per il Signore. In terzo luogo, la Scrittura ci dice che tu devi cambiare, oppure puoi cambiare. Se, come abbiamo detto, Dio non cambia, se non cambia la sua parola, allora vuol dire che c'è qualcun altro che deve cambiare. E questo sei tu, sono io, siamo noi. Chi deve cambiare siamo noi. Dobbiamo decidere che cosa fare da grandi nel nostro rapporto con il Signore, con la parola, con la Chiesa. Dobbiamo decidere che cosa fare della nostra vocazione e missione all'interno della Chiesa e verso il mondo. Notate, fratelli, sorelle, che dopo aver enfatizzato e rievocato queste due verità precedenti, che Dio non cambia, che non cambia la sua parola, il Signore Mosè si rivolge al popolo, al singolare, in un modo personale, diretto, quasi fosse un'unica persona, di un sol cuore, come dice la Scrittura, e lo fa in termini interrogativi, proprio ad enfatizzare la necessità di un cambiamento. E ora, Israele, e ora Chiesa, che cosa chiede da te il Signore? Il tuo Dio, se non che tu tema il Signore, il tuo Dio, che tu cammini in tutte le sue vie, che tu lo ami e serva il Signore il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con l'anima tua, e tu osservi per il suo bene i suoi comandamenti, le sue leggi che oggi ti dà. Versetti 12 e 13. Allora, che cosa vuoi fare? Vuoi continuare a vagare nel deserto alla ricerca di un luogo confortevole, di comodo? Di una predicazione che non ti metta di fronte al tuo peccato? Che non ti interroghi? Che ti lasci vivere tranquillo, tranquilla? Di qualcuno o di una predicazione che non ti metta di fronte al tuo peccato, come ci è stato posto questa mattina, di qualcuno che avalli le tue scelte e non ti ponga vincoli ecclesiali, cerchi una situazione di pace dei sensi, di tranquillità spirituale, senza alcuna responsabilità. Ebbene, se cerchi questo, fratello, sorella, amico, il mio consiglio è di non dare ascolto alle parole che questa mattina abbiamo ascoltato. Non tenerne conto, perché il Signore non ti chiede questo. Il Signore qui ti chiede invece di cambiare. Che tu tema il suo nome. Che tu cammini nelle sue vie. Che tu ami. Che tu lo serva con tutto te stesso e osservi i suoi comandamenti. Ovvero questa legge, questa parola che non cambia. E qui c'è un parallelo con il testo di Michea 6, versetto oggi. Puoi distribuire, Fabio, non ci sono molte copie, ma ho voluto mettere insieme questi due versetti di Michea 6, 8 e i versetti 12 e 13 del nostro testo di Deuteronomio. Ricordate cosa scrive Michea? Cos'altro richiede da te il Signore se non che tu pratichi la giustizia, che ami la misericordia e cammini umilmente con Dio? Dallo schema che vi sta distribuendo Fabio, notate che in Deuteronomio c'è scritto che cosa chiede da te il Signore da te. E in Michea che cosa richiede, che oltre al valore di chiederti ha questo valore, che quello che il Signore ti ha già chiesto te lo richiede. Al centro di quello che Dio ti chiede c'è amare Dio. E amare Dio per Michea vuol dire amare il Dio della misericordia e amare la misericordia. Camminare con Dio per Mosè significa camminare umilmente con Dio, con Michele. Servire Dio vuol dire praticare la giustizia e temere Dio, osservare i suoi comandamenti, vuol dire sostanzialmente amare Dio. Questo è il concetto, la sintesi di questi due versetti che Mosè ci ripropone. Dio non si accontenta delle tue, delle mie briciole di spiritualità, di lode. Lui non accetta che il tuo cuore sia solo parzialmente per Lui, mentre il resto è dedito ad altro o ad altri. Non gradisce la tua, la mia indifferenza all'adorazione, al culto, all'azione, al servizio, alla vita di Chiesa. E credo che c'è una ragione profonda per cui noi dobbiamo, come popolo, come Chiesa, dobbiamo comprendere perché Dio ci chiede di cambiare. I versetti 14 e 15 che vorrei rileggere. Notate che cosa dice? Ecco, al Signore, il tuo Dio, appartengono i cieli dei cieli, la terra e tutto ciò che in essa contiene, ma soltanto ai tuoi padri, Il Signore si affezionò e li amò. E poi, dopo di loro, fra tutti i popoli, scelse la loro discendenza, cioè voi. E questo voi siamo noi. Siamo noi oggi, come oggi, appunto, si vede. Il Signore, che è il proprietario dell'universo intero, alla fine ha preso a cuore degli uomini. Che cos'è l'uomo che tu te ne prenda cura? Dice il salmista. Questo è l'amore di Dio per te, per me, per noi. È per questo che il Signore ci chiede di cambiare, perché Lui si è affezionato a noi di un'affezione che nessun altro può darti. Io stesso non sono in grado, tu non sei nei miei confronti, ma Dio sì. Ed è questo che Lui ti chiede, mi chiede, ci chiede di cambiare. Credo che questa ragione è anche un privilegio che dobbiamo saper apprezzare perché molti non hanno, che forse vorrebbero. Tu ce l'hai. Dio si è affezionato a te, ha scelto te. Però ti dice, vuoi cambiare? Vuoi fare tue le parole del versetto 16? Circoncidete dunque il vostro cuore. Non indurite più il vostro cuore. Io penso che spesso il nostro collo è indurito e non perché abbiamo dormito male, non perché siamo stanchi, è perché siamo testardi, vogliamo mantenere la nostra indipendenza, la nostra autonomia, vogliamo essere i padroni di noi stessi e quindi decidere noi come vivere la nostra appartenenza al Signore, alla Chiesa, al servizio. Un'ultima considerazione per concludere. I versetti 17 e 18 ci parlano di Dio che ha cura dell'orfano, della vedova, dello straniero. Cioè di coloro che in senso spirituale non fanno parte del popolo di Dio, ma verso i quali il popolo, la Chiesa, deve avere particolare attenzione. Versetti che parlano alla Chiesa e dell'amore che deve avere, che dobbiamo avere e manifestare concretamente nei confronti dei non credenti, ovviamente, che qui sono definiti orfani, vedovi, stranieri nell'ottica biblica, ma a sottolineare questo elemento di coloro che non appartengono ancora alla Chiesa. E dobbiamo amare queste persone, avere un'attenzione nei loro confronti, così come Dio stesso li tratta e li ama. In fondo i versetti 12 a 13, unitamente al versetto 19, che è quello appunto di amare la vedova, l'orfano, lo straniero, non sono la sintesi del primo e più grande comandamento di Dio, che Gesù volle ricordare ai suoi contemporanei, che gli chiedevano se fosse informato su qual era il primo grande comandamento. Gesù risponde, ama il Signore tuo Dio, e l'abbiamo letto con tutto il tuo cuore. Il secondo, ama il tuo prossimo come te stesso. Ma detto questo passo ci parla anche della responsabilità che la vedova, l'orfano, lo straniero hanno, colui o colei che pensa che la vita dipenda sostanzialmente solo ed esclusivamente da se stesso, dalle proprie forze. Devi sapere che è solo per sua libera e sovrana grazia, che nella scrittura è definita grazia comune, Dio provvede giornalmente vita, pane, vestiario, salute. È una grazia del Signore, dicevamo stamattina, poter contemplare la luce del giorno. È Lui che ci ha dato la vita. Noi non abbiamo scelto di darci la vita quest'oggi, per quanto possiamo desiderarla. Ora, questa è una dimostrazione concreta che Dio ti ama, che ha cura di te e che vuole che anche tu accetti nel tuo cuore il Signore Gesù Cristo come l'unico mediatore. E questa è appunto una dimostrazione concreta per te. Il fatto stesso che tu goda oggi di una relazione con coloro che amano Dio È un richiamo che Dio stesso ti fa ad avere timore di Lui, a credere che Lui solo è il Dio che vuole essere anche da te adorato e servito, accettato. Le parole che il Signore rivolge alla Chiesa, al popolo di Israele, versetti 20 e 21, hanno valenza anche per te. Temi il Signore tuo Dio, servilo, tieniti stretto a Lui e giura nel suo nome. Egli è l'oggetto delle tue lodi, è il tuo Dio, che ha fatto per te queste grandi e tremende cose che gli occhi tuoi hanno visto. E allora la mia domanda è: vuoi tu trasformare la tua religiosità idolatrica in vera adorazione al Dio vivente? Sappi che in Cristo Gesù questo è possibile. Abbiamo detto che non c'è altro mediatore tra Dio e l'uomo che Gesù Cristo uomo. In Lui Dio può essere l'oggetto della tua lode costante, l'oggetto del tuo vivere quotidiano con coerenza. La mia preghiera è che Lui voglia per te, ti convinca di peccato, di giustizia, di giudizio. Perché se tu non riconosci il tuo peccato dinanzi a Dio, non puoi godere della giustizia di Cristo. E se non puoi godere della giustizia di Cristo, ti troverai a fare i conti con il suo giudizio. Il Signore ti benedica. Amen.